Dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 24, i versetti 37-44. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora, due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla moia, una verrà portata via e l'altra lasciata. Dunque vigilate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Renditi a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Isaia. Messaggio che Isaia, figlio di Amos, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quanto diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino, perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a orgie o chiacchiezze, non fra lussuria e purità, non in litigio e gelosia. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Sabato scorso ci siamo fermati su una parola che abbiamo tentato anche di spiegare, la parola greca, tipologia. E abbiamo capito che si tratta proprio di un tipo, un'impronta, che la profezia di ciò che poi si realizza quando il timbro è messo su una pergamena o su una carta e rivela la parte positiva che invece prima si presentava soltanto come parte negativa. E abbiamo detto che tutta la storia del mondo, addirittura a partire da Adamo ed Eva e all'inizio stesso del mondo, Paolo ci invita a leggere con questo criterio tipologico, cioè tutto ciò che è accaduto nel cosmo, nella storia del cosmo, nella storia dell'umanità, nella storia di Israele, e tutti i personaggi che hanno abitato questo spazio temporale sono profezia della parola di Dio che si è fatta carne in Gesù di Nazareth, che significa che per poter capire il senso di tutti questi eventi e di tutti questi personaggi che hanno abitato lo spazio-tempo della storia cosmica e umana, ricevono la loro risposta nel mistero della parola di Dio che si fa carne o si è fatta carne nel figlio di Maria. Questa è la tipologia. E dunque leggere la storia considerandola appunto come profezia di lui, che è profezia della sua venuta nella storia, datata in modo molto preciso dagli uomini, e il suo ritorno alla fine dei tempi, alla fine della storia, che noi siamo stati educati ad attendere. Allora, questa duplice attesa, l'attesa della parola di Dio che si fa carne in Gesù e l'attesa del ritorno di Gesù, che noi consideriamo risolto alla fine dei tempi, è ciò che costituisce lo spirito dell'Avvento. Quando mi venne l'idea nel 1980 di stabilire dei dialoghi tra ebrei e cristiani, andai a parlarne al rabbino capo Elio Toaff, e lui molto contento che finalmente dopo tanti secoli i cattolici chiedevano di dialogare con gli ebrei, disse: però il tempo più opportuno per poter parlare insieme di queste cose è il vostro tempo di avvento, che corrisponde al nostro tempo di Canukkah. Canukkah è la festa delle luci, perché come voi attendete il ritorno di colui che ritenete il Signore, noi attendiamo la venuta. E quindi in questa attesa condividiamo lo stesso atteggiamento spirituale. E così nacquero i colloqui di Canterbury, celebrati sempre nella prima settimana di Avvento. Cominceranno giovedì prossimo e proseguiranno fino a lunedì 8. Ora, perché vi ho fatto questo tipo di introduzione? Ve l'ho fatta per poter aggiungere adesso che accanto alla parola tipologia, la tradizione cristiana, a partire dal Nuovo Testamento, utilizza anche un'altra parola, e quest'altra parola è allegoria, che ha dato tanto filo da torcere agli specialisti di retorica soprattutto, e ha messo in crisi per alcuni certe spiegazioni bibliche date dai padri antichi, ma che, se letta con maggiore attenzione, ci fa capire meglio proprio la tipologia. siccome la tipologia è orientata a Cristo, adesso bisogna entrare dentro il mistero della persona di Gesù di Nazaret. Ci sono voluti 450 anni di riflessione teologica perché col Concilio di Calcedonia nel 451 si potesse arrivare a riconoscere nell'unica persona del Figlio di Dio fatto carne in Gesù di Nazaret la presenza di due nature, la natura divina e la natura umana, non divise ma distinte fra di loro e tuttavia unite in un'unica persona, che è la persona appunto di Gesù Cristo Signore. 450 anni, che sono gli anni dell'approfondimento. E che cos'è questo approfondimento? È proprio una allegoria. La parola allegoria viene da due radici della lingua greca, allo e agoreuo. Allo significa altro e agoreuo significa metto in piazza. L'agora, tutti lo sappiamo, corrisponde alla nostra piazza, si mette in piazza. Allora, altro da ciò che viene messo in piazza. Che cosa viene messo in piazza col Nuovo Testamento? Proprio la realizzazione della profezia degli antichi profeti e di tutta la storia di Israele e del mondo. L'allegoria serve per poter prendere tutte queste scoperte di profezie che si rivelano nella verità storica e approfondirle. Quando si cerca di spiegare agli studenti dove sta la differenza, io in genere faccio un riferimento alla nave che solca un oceano, ma questa nave ha degli strumenti di scandaglio che vanno dentro l'oceano, possono arrivare a tantissima profondità e scoprire le meraviglie che a occhio nudo non si vedono, allo scoperto non si vedono, ma non per questo sono meno reali. Questo scandaglio è stato utilizzato soprattutto dai grandi esegeti di Alessandria d'Egitto, per cui si chiama metodo alessandrino, così come il riferimento tipologico che viene sviluppato soprattutto dai teologi di Antiochia viene chiamato metodo antiocheno. Allora, due scuole che nei 450 anni che separano la morte di Gesù o la nascita di Gesù da Calcedonia ha permesso a studiosi dell'una e dell'altra parte di entrare meglio nell'insieme del mistero cristiano. Quindi l'allegoria non è altro che una ricerca in profondità di tutto ciò che è nascosto all'interno di questa verità rivelata secondo il criterio tipologico. Mettere insieme le due cose non è molto facile. Perché non è molto facile? Perché quando si tratta di osservare le severità, è abbastanza facile per tutti, la storia si può raccontare, la storia si può verificare più o meno con i monumenti storici, ma l'allegoria è assai difficile giustificarla. Per poter entrare nelle profondità del mistero, ci dicono i padri della Chiesa, bisogna utilizzare la torcia della fede. Se tu credi che Gesù Cristo è il Signore, allora tu scendi in profondità con questa fede e scopri con gli occhi della fede cose che non avresti mai potuto scoprire col semplice uso degli occhi della ragione o delle capacità umane. Quindi bisogna ammettere che la profondità allegorica di una profezia che si realizza è frutto soltanto della fede. La fede è la chiave di apertura. Se non credi che Gesù è risorto, allora ti manca proprio lo strumento necessario per poter capire la storia e capire il cosmo e capire la realtà a partire dalla risurrezione di Gesù di Nazareth, perché il cuore stesso della fede è la risurrezione di Gesù. È la sua risurrezione che apre i discepoli a scoprire cose che prima non riuscivano assolutamente a verificare. È il grande dono di Gesù risorto. Luca ne parla nel capitolo 24, quando prima si dilunga sulla storia dei due discepoli che andavano verso Emmaus, che erano stati scioccati dagli eventi pasquali, dalla passione di Gesù, e davanti ai loro occhi apriva il rotolo della legge e faceva vedere che tutto ciò che è successo a Gesù era stato già profetizzato. Poi però, quando arrivò a spezzare il pane, aprì i loro occhi e capirono cose che prima non avevano capite. Ma non solo, quando poi questi discepoli ritornarono di corsa a Gerusalemme, Gesù si lasciò vedere anche dagli altri apostoli e al termine di un pasto comune, dice il testo di Luca, aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Quindi l'allegoria è possibile unicamente grazie alla fede, altrimenti si finisce nell'allegorismo. Si finisce con identificare l'allegoria non col mistero di Gesù che si nasconde in questa realizzazione storica della profezia, ma con le fantasie creative dei poeti o dei retori che si possono sbilanciare in tutte le direzioni per poter catturare l'attenzione della gente. Questo si chiama allegorismo, che non ha nulla a che vedere con l'allegoria. L'allegoria è lo sguardo di fede sul mistero che si realizza nella persona di Gesù. L'allegorismo invece è un divertismo. Diceva Cicerone che l'allegoria non sono altro che metafore prolungate. Metafore prolungate. Queste sono le allegorie. Le nostre non sono al plurale, ma sono al singolare. Non parliamo di allegorie, ma parliamo dell'allegoria identificata con il mistero della persona di Gesù, che era all'origine del pensiero stesso di Dio nel momento stesso in cui ha creato il mondo. Quindi che cosa deduciamo da tutto questo? Da tutto questo deduciamo che a mano che entriamo con questa torcia della fede negli eventi che hanno toccato Gesù di Nazareth, ma negli eventi anche che si sono succeduti nella storia, sia prima di Gesù di Nazareth, sia in Gesù di Nazareth, sia dopo Gesù di Nazareth, si nasconde una realtà misteriosissima che noi scopriamo solo attraverso la strada dell'allegoria. Allora, questa allegoria può presentarsi però in modo progressivo e possono essere molto utili le metafore per poter entrare nell'allegoria. Poco prima di queste righe che abbiamo letto nel Vangelo di Matteo c'è un riferimento al germoglio del mandorlo e al germoglio del fico. Il germoglio del mandorlo si rivela all'inizio della primavera e il germoglio del fico si rivela al termine della primavera, ma tutti e due, nonostante la distanza che li separa, sono annunzio dell'estate. Dunque, che cosa significa questo? Significa che quando noi siamo posti di fronte a eventi storici, a eventi cosmici, a eventi che ci toccano personalmente, siamo invitati a scoprire il segno di queste cose, il segno dei tempi, il segno delle realtà, cioè la profezia che si nasconde in queste situazioni che fanno riferimento a Gesù di Nazaret. Dunque l'avvento nella carne della parola di Dio richiama, a mano che noi approfondiamo sempre di più questa conoscenza del mistero di Gesù di Nazaret, al suo ritorno glorioso. Ma questo però lo vediamo nella fede. C'è un già e un non ancora. Nel germoglio del mandorlo, nel germoglio del fico, c'è già l'estate, ma non è l'estate. Così, negli eventi che sono accaduti storicamente nel figlio di Maria, c'è già la redenzione del mondo, ma non è ancora compiuta. E questo collegamento tra il già e il non ancora costituisce in realtà proprio il cammino della fede. Noi già conosciamo determinate cose grazie alla fede, ma come dice la prima lettera di Giovanni, ciò che noi abbiamo sperimentato è nulla di fronte al mistero che è preparato per noi. Dunque noi viviamo all'interno del già, che però è un già dinamico, è un già che cresce. Divine loquia cum legente crescunt, avrebbe detto Gregorio Magno. È l'ultimo dottore della Chiesa, proclamato appena qualche settimana fa, John Newman, aveva insegnato proprio questa dinamicità di rivelazione della verità che si nasconde nel mistero della persona di Gesù di Nazaret. Dunque, l'allegoria come parte integrante del nostro cammino di fede. Un'allegoria che ovviamente, riferendosi a Gesù, si riferisce anche, come insegna il padre della Chiesa, al Christus Totus, come lo chiamava Sant'Agostino, cioè si riferisce anche a tutti coloro che attraverso il battesimo sono stati innestati nella persona stessa di Gesù di Nazaret, figlio di Dio e figlio di Maria. Per cui ciò che si dice di Gesù è anche una provocazione per noi, potremmo anche dire una profezia per noi. Ciò che è accaduto in Gesù è una profezia di ciò che accadrà, non soltanto per noi ma per il mondo intero. Quindi la kenosis vissuta da Gesù di Nazaret nella croce, che lo ha portato fino alla morte, di fatto preannuncia anche la nostra kenosis. E dunque anche la kenosis di tutto il creato, di tutto il cosmo, di tutta l'umanità, ma anche di tutto il cosmo. Uno svuotamento, abbiamo capito con Rosmini, che è proprio nello svuotarsi che noi ci incontriamo con questa realtà assolutamente incomprensibile di Dio. Non si tratta di definire che allora c'è un vuoto o non c'è un vuoto, c'è un'aria o non c'è un'aria, no. Qui siamo semplicemente di fronte a un'affermazione che permette di capire che Dio è amore. O Theos, agape, estim. Dio è amore. E l'amore consiste nel darsi tutto a. Dio si rivela dandosi tutto a. Perciò si rivela nel crocifisso che si è dato tutto a, e si rivelerà quando l'uomo, la realtà della creazione, sarà cresciuto al punto da rendersi conto che è semplicemente frutto di questo autosvuotamento di Dio che rivela l'amore. Allora, abbiamo capito che l'allegoria è come una specie di arco d'ingresso all'amore totale di Dio per l'uomo, ma per la realtà creata, semplice. Allora, tutto questo comporta la consapevolezza della provvisorietà, quando Gesù al termine del discorso della montagna nel Vangelo di Matteo dice siate perfetti come è perfetto il Padre, non è che ci sta dicendo che non saremo perfetti come il Padre, quando mai, ma ci sta dando un orientamento: andate sempre oltre, sempre oltre, e questa è l'allegoria, il cercare sempre oltre, non fermarsi alla superficie, che pure è bella la superficie della nave, non solo sul mare, ma scendere in profondità e ogni evento, farlo diventare semplicemente una vigilia di qualcosa di più profondo che sfugge alle nostre definizioni, sfugge alle nostre capacità di comprensione, ma non per questo è meno reale. Dunque questa è l'allegoria. L'allegoria apre al mistero, come avrebbe detto Papa Giovanni all'inizio del Concilio Vaticano II, non è la verità che cambia, siamo noi che cominciamo a comprenderla meglio. Quindi l'allegoria è questo transitus continuo, questa ricerca continua, questa partecipazione sempre più profonda alla natura divina che non sarà mai, mai definitiva. L'intuizione di Gregorio di Nissa, che è il mio autore, come sapete, è straordinaria, perché lui parla di epectasis, non soltanto, cioè di un andare sempre oltre, non soltanto con riferimento alla storia della creatura, ma anche con riferimento all'altra vita. Siccome Dio si nasconde nel mistero, non faremo altro che crescere in questa partecipazione al mistero senza esaurirlo mai. E già e non ancora rimane dentro la realtà creata e sarà il gaudio della vita eterna. Cose altissime che davvero ci lasciano senza parole. Difatti proprio Gregorio di Nissa poi alla fine dice: beh, l'unica cosa, una volta che abbiamo capito questo, che possiamo fare è quello di metterci il dito sulla bocca e non dire né sì né no. È l'apofasis o l'apofatismo. Viviamo un'esperienza bellissima, come è bella un'esperienza di ricerca continua, no? Hai scoperto una cosa, poi ciò che hai scoperto te ne fa scoprire un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e il tuo cuore si dilata. Nel momento stesso in cui si dilata anche l'intelligenza, si dilata il cuore. Questo, secondo i padri antichi, è il cammino della fede. Ora, se abbiamo solido questo criterio dentro di noi, non ci spaventiamo di fronte alle manifestazioni che possono apparire anche molto tragiche, molto drammatiche. E quasi quasi colpevolizzeremmo Dio, ma perché non ce lo fa capire prima? Perché non ci anticipa qualche cosa? Ed è molto misteriosa la risposta che dà Gesù: certe cose neppure il figlio le conosce, ma soltanto il padre. Che ha fatto discutere tantissimi teologi, perché dopo Calcedonia, ma prima anche già da Nicea, si parlava della consostanzialità. Omousios to patri, ci può essere qualcosa nel padre che non conosca il figlio? Eppure Gesù, in modo esplicito, dice nel Vangelo: certe realtà appartengono al segreto del padre, le conosce il padre e neppure il figlio le può conoscere. Sant'Agostino, che naturalmente non poteva fare a meno di interrogarsi su questo, dice: ma insomma, ma come si fa a mettere insieme la convinzione di fede che il padre e il figlio sono una cosa sola e tutto ciò che sa il padre lo sa anche il figlio, di fronte a questa affermazione esplicita di Gesù? Neppure il figlio conosce quando accadranno tutte queste cose, ma soltanto il padre. È la risposta che viene fuori, sapete qual è? È il rispetto della libertà.
Dio in qualche modo, che può essere l'onnisciente, l'onnipotente, e quindi che sa veramente tutto, si ferma di fronte al dono della libertà che ha donato all'uomo nell'atto stesso di crearlo come uomo. Dio si impedisce di sapere ciò che l'uomo sceglie nella sua libertà di compiere. Questo fa venire le vertigini, eh? Ma l'affermazione è fatta per non ridurre l'atteggiamento di Dio a una sorta di gioco con l'uomo. Sì, tu credi di essere libero, io so già cosa farai. No, chi ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te, lo dice Agostino, non io, eh? Quindi c'è come una specie di stop che Dio dà a se stesso per rispettare fino in fondo la libertà di scelta dell'uomo. Dio non ti obbligherà a lasciarti salvare se tu non scegli di lasciarti salvare. Chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Detto questo, c'è il mistero della libertà. Ecco perché, dice Agostino, Gesù può dire sì, certe cose sono nascoste nel segreto del Padre. E il segreto del Padre poi si può concretizzare in questo rispetto scrupolosissimo della libertà di scelta dell'uomo, con una conseguenza di responsabilità enorme da parte dell'uomo. Non è Dio che ti predestina a vincere o a perdere, no, sei tu lasciato libero di scegliere di realizzare ciò che Dio vuole per te, ma che non ti imporrà mai, mai, mai per rispetto verso di te. Ecco perché questi eventi che si descrivono qui nel Vangelo di Matteo andrebbero letti all'interno di questo, diciamo, abbraccio di misteriosità. Tempo di Noè non capivano, ma possiamo non capire anche adesso. Anche adesso andiamo avanti mangiando, bevendo, mogliandosi o maritandosi, no? Senza problemi. Il fatto che noi non ne teniamo conto non significa che dunque non succederà, no? Succederà quando e come tu non sai, ma ti succederà. Quindi non puoi pretendere tu di essere addirittura superiore a Dio stesso, tanto non succederà, quindi vivo la vita che decido io di vivere. Questo è l'interrogativo aperto. Sei sicuro? E mentre abitualmente si fa riferimento alla cosiddetta escatologia finale, alla fine del mondo, che si rimanda di migliaia e migliaia di miliardi di anni luce, possiamo rimandarla ad oltranza. C'è però una dimensione molto più concreta che ci riguarda personalmente. E qui la responsabilità di essere attenti a ciò che accade, essere attenti a ciò che ci accade, perché ciò che accade e ciò che ci accade sono tutte e due manifestazioni del cosiddetto mysterium salutis. La storia è portatrice di salvezza, sia la storia del mondo, sia la nostra storia personale. Ed è sempre una historia salutis, perché il progetto di Dio, all'atto stesso della creazione, è di rendere questo creato partecipe della sua stessa natura divina. E questo è vero per il mondo intero, come è vero anche per ciascuno di noi. Quindi la responsabilità è enorme. Siamo chiamati a leggere la storia qualunque tipo di storia, anche la storia dei minerali, la storia dei mondi, degli universi, come parte del Mysterium Salutis, che si concretizza nella Historia Salutis. Allora, tutto ciò che possiamo affermare a proposito del infinitamente grande o indefinitamente grande, lo possiamo e lo dobbiamo affermare per ciò che ci riguarda personalmente. Come è storia di salvezza la storia degli universi, così è storia di salvezza la mia storia personale. E qui entra di nuovo il gioco di tipologia e allegoria. Noi siamo realizzazione di una profezia che era dentro l'attimo stesso del nostro concepimento, no? E nello stesso tempo noi comprendiamo il senso della nostra vita personale se osserviamo questa nostra storia da quando siamo stati concepiti fino a che arriviamo a una certa età e fino al momento del passaggio all'altra vita. Concepiamo tutto questo come una realizzazione del mistero stesso di Cristo. Ho detto che l'allegoria è Cristo, la tipologia, ho detto la profezia, l'allegoria è proprio scoprire che si parla di noi. Sant'Agostino dice in modo molto preciso, è il Christus totus in cui ci ritroviamo ciascuno di noi. Allora, che cosa comporta questo? Comporta contemplare il mistero di Gesù di Nazareth crocifisso e scoprire che attraverso quella strada, come è arrivata la resurrezione lui, così possiamo arrivarci anche noi. E questa è la nostra fede. Ecco perché ha un senso la vita. Ha un senso anche la vita così come si concretizza poi tutti i limiti, tutte le conquiste, tutte le sconfitte della nostra storia personale, mai fino al punto da eliminare questa straordinaria realtà della resurrezione. E io credo nella resurrezione dei corpi o della carne e la vita eterna. Lo diciamo, ma non ci rendiamo conto di quanto sono profonde le affermazioni che facciamo quando recitiamo il simbolo niceno-costantinopolitano, il nostro credo, ma di questo si tratta. Allora, io adesso non voglio prolungarmi troppo, perché se volete saperne di più, io queste cose le ho scritte nel libro sul Vangelo di Matteo, Ad Locum, quel volume grosso, arancione, della Lezione Divina sul Vangelo di Matteo. E troverete anche altre cose che magari vi potranno aiutare a scendere ancora più in profondità nella lezione. Però adesso mi fermo, perché devo fare spazio anche al contributo degli altri.
Faceva Innocenzo faceva riferimento a questo, l'allegoria come cammino di fede profonda, dove vedo altro da ciò che vedo, e quindi questo cammino profondo, ecco, di profondità. Allora io, così, iniziando il nostro percorso del nuovo anno liturgico e dell'Avvento, mi sono soffermata sull'antifona, ho preso un po' spunto dall'antifona d'ingresso, che una volta Don Innocenzo ce la spiegò molto bene, anche la cantò, e domani iniziamo proprio con questo. E proprio l'antifona dice proprio così: a te Signore elevo l'anima mia. Cioè lui parlava di profondità, ma è lo stesso cammino, no? Questo elevarsi che è proprio della fede. Dio mio, in te confido che io non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici, chiunque spera in te non resti deluso. E vedevo che questa elevarsi dell'anima è come un sentimento, è la nostra dimensione di fede, dovrebbe essere, ma è un'aspirazione, un desiderio. A te mi elevo, perché è dell'uomo elevarsi a Dio, cioè è Lui che attira, Dio che ci attira e noi ci eleviamo. È una dimensione della speranza. E vedevo che questa elevazione, potremmo dire questa dimensione della fede, dell'elevarsi dell'uomo, è proprio in tutte e tre, passa tutte e tre le letture. Vorrei proprio soffermarmi velocemente su questo. E sulla prima lettura ne abbiamo avuto un ritiro ieri proprio sul profeta Isaia, proprio su questo testo, e Barbara ci spiegava che non è alla fine dei giorni ma è a seguito dei giorni, no? Si può dire così. Ma che cosa vede Isaia così? Lui vede la parola del Signore che si realizza in questa pace universale. Lei ci spiegava che nel capitolo 1 invece ci sono tre gravi requisitorie contro Israele, contro il popolo dell'Alleanza, perché appunto non riconosce il suo padrone, il suo creatore, questo che diceva anche Innocenzo, no? Si volge ad altri dei e soprattutto esercita un culto falso e soprattutto non pratica la giustizia. Ecco, questa è una grande dimensione anche di... E poi c'è questa visione del capitolo secondo che invece vede proprio questa visione di questo monte che viene reso, Monte Sion, che viene reso saldo da Dio, perché Dio lo inabita. E allora a questa saldezza possono muoversi, possono elevarsi gli uomini, possono aspirare. E quindi c'è un grande pellegrinaggio, a me piaceva vedere questo, che un po' ce lo diceva, c'è un grande pellegrinaggio di tutti i popoli che vengono da tutte le parti, si uniscono in questo cammino verso questo unico monte. Innocenzo diceva bene, è l'unica realtà Cristo, no? Vanno tutti, siamo tutti attirati da questa risurrezione del Figlio di Dio, da questa gloria instabile, stabile nella nostra fede, non perché la vediamo, la possediamo. E anche qui, mentre salgono, vengono attirati tutta questa popolazione, questi popoli, e quindi da tutte le parti si fanno uno, e dal basso in alto salgono, anche dialogano. Ed è molto bello così vedere, no? Perché tra di loro si dicono, verranno molti popoli e diranno, tra di loro si diranno, è bello questo dialogo, no? Cioè gli uomini possono aiutarsi l'uno con l'altro, dire venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni, cioè noi saliamo perché lì ciò è la nostra conoscenza, veramente ciò che siamo lo capiremo lì, no? Su questo sempre... questa resurrezione di Gesù di cui parlava, l'allegoria di cui parlava anche Innocenzo, e ci insegna le sue vie, possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, eccetera. Allora, da questo dialogo è anche bello perché la gente comincia a cambiare anche, no? Venite, saliamo, e salendo c'è come un cambiamento. Allora, nessuna nazione alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Anche qui, alzare il braccio per uccidere l'altro, non sarà più questo. E poi c'è questo invito, camminiamo nella luce del Signore, lei anche ci, era il titolo del nostro ritiro di ieri. E questa luce, no, del Signore che ci attira e ci eleva. È la realtà nostra. E, ecco, bisogna immettersi. Allora il Salmo responsoriale appunto dice bene, andiamo con gioia incontro al Signore. E Paolo, è molto bello questo brano posto così, perché Paolo ci dice anche lui, cioè voi, prima ha parlato che il comandamento vero è proprio l'amore, no? Fai all'altro quello che tu vorresti essere fatto a te, è l'unico comandamento, il comandamento dell'amore. E poi dice: rendetevi conto del tempo in cui vivete. E sta parlando dell'amore, dell'unica realtà vera. E quindi quando dice svegliatevi dal sonno e indossate le armi della luce, la notte è avanzata, la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti, è proprio questo, cioè non abbassatevi in ubriachezze e in tutte queste cose, ma elevatevi, cioè lui, siate consapevoli del momento, siate consapevoli della storia, della vostra storia, della vostra, che è storia di salvezza, è una elevazione, no? La consapevolezza, rivestitevi della luce che è Cristo, dice, poi finisce, no? Non lasciatevi così. E pensavo anche il Vangelo ha questo, dà questa incitazione di elevazione dell'umanità, della persona, seguendo le vie della fede, della parola del Signore, perché si dice non come ai tempi di Noè, dove tutto era indifferente, cioè, si viveva nell'indifferenza, si mangiava, si beveva, non capivano neanche, cioè Noè ha seguito la parola del Signore, ha capito il segno del diluvio, ma non, cioè, si viveva così, no? senza questo occhio di luce, e lui dice appunto finché nel diluvio tutti furono travolti, così dice sarà anche, come il diluvio sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. E dice qui, se uno non è consapevole saranno proprio come questi due uomini saranno nel campo, uno preso e uno lasciato, perché uno consapevole del tempo è vigilante, sveglio, è elevato, sa, è consapevole di vivere questo tempo, e l'altro invece no, cioè quindi è perso, non capisce il tempo. Due donne al mulino, cioè non hanno la stessa sorte eppure sono nella stessa situazione, ma la sorte è diversa perché la consapevolezza è diversa. E allora l'invito di Gesù è proprio quello di tenetevi pronti, vegliate, è proprio il simbolo anche del risveglio, no? Cercate di tenere gli occhi aperti, di essere consapevoli, di elevarvi, di essere, lasciarvi attirare dalla grazia, come dice anche il versetto alleluiatico, che dice mostraci la tua misericordia e donaci la salvezza. Questo è grazia, lasciarsi attirare dalla luce, rimanere svegli, tenersi pronti, ecco, è un dono di grazia che però ci deve trovare vigili, cioè capaci di coglierlo questo dono di grazia, perché appunto, come si dice, nell'ora in cui non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora, se la mente è aperta, potremmo dire, no? Sa riconoscerlo, se c'è fede viva, se siamo svegli, la luce la vediamo, ma altrimenti tutto sfiorisce, ecco. Io vedevo che questa, non so, vedo come questo cammino di avvento, questo desiderio di innalzarsi, di lasciarsi attirare dal Signore, e quindi proprio il risvegliare la nostra consapevolezza, anche il rivestirsi del nostro battesimo, cioè dell'essere più consapevoli di ciò che del nostro vestito, ecco, il Christus totus di cui parlava anche Don Innocenzo, siamo veramente il corpo di Cristo, e quindi ecco, quello che ci chiede questo cammino di avvento è proprio essere pronti a incontrare il Signore, che è proprio la gioia, ma questo lo facciamo insieme, proprio come la prima lettura, aiutiamoci gli uni gli altri a camminare verso il monte del Signore.
il Vangelo di oggi, le letture di oggi aprono il nuovo anno, ma c'è anche una continuità in fondo con l'ultima fase dell'anno liturgico che si chiude, soprattutto rispetto appunto all'importanza del tempo, in quanto appunto anche le domande, no, che spesso sono state ripetute nei Vangeli, sia della domenica che feriali, quando, c'è sempre questa attesa di quando sarà. E in fondo però Gesù non parla tanto del quando, quanto del come. Come sarà, che cosa bisognerà percepire per capire che i tempi sono compiuti. E in realtà i tempi sono compiuti adesso, cioè questo quando è oggi per ciascuno, proprio perché c'è questa necessità di non fermarsi, no, alla superficie, anche di cui ci parlava Padre Innocenzo, e della dinamicità, no, della rivelazione del Cardinal Newman. E quindi in questo senso questo quando è adesso, quello che dice Paolo appunto, adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventiamo credenti, perché non siamo sempre fermi allo stesso punto, il che non implica purtroppo necessariamente che progrediamo sempre, perché a volte si torna anche un po' indietro o ci si sposta di lato, ma il problema è verificare in ogni circostanza che comunque il Signore ci sta parlando in quella situazione della vita. E allora anche il Vangelo di oggi effettivamente si potrebbe anche sembrare, come dire, un Vangelo che contiene delle velate minacce in qualche modo, o quantomeno una situazione in cui uno ha qualcosa da temere. E certo c'è da temere di perdere la compagnia di Dio, ma soprattutto io lo vedo come un invito affettuoso. Sono parole che in fondo il Signore rivolge quasi come se fossimo bambini, e un po' lo siamo, a cui bisogna dire di non giocare col fornello o di non mettere le dita nella presa della corrente. Ed è questo in fondo un po' che il Vangelo di oggi dice. Dopodiché è vero che in realtà, lo diceva Madre Michela, nel vivere insieme, nel sostenersi insieme, c'è già un modo a portata di mano per ciascuno di noi per essere appunto partecipi di questa nuova realtà. Per l'appunto Isaia, anche molto più avanti, appunto nel capitolo undicesimo, però tutti lo conosciamo, che parlano del vitello e dell'uccello che pascolano insieme, la vacca e l'orsa, il bambino e il serpente. Quindi appunto comunque dei tempi messianici, è un quadro anche molto simile a quello che abbiamo letto oggi. E qui però ecco, mi è venuto in mente che in fondo è vero, lo diceva sia Padre Innocenzo che Padre Michela, al tempo di Noè appunto tutti hanno vissuto come se niente fosse, come veniva, ma è anche vero che Noè, che ha colto appunto il segno ed è andato nell'arca, c'è una cosa, cioè gli animali nell'arca non si sbranavano, la vacca e l'orsa, il vitello e il leoncello, il bambino e il serpente erano lì. Dunque è possibile, e sarà di nuovo possibile ogni volta che la parola viene predicata e noi la ascoltiamo.
Io pensavo qua in questa realtà delle due uomini e due donne. Uno sarà portato via, l'altro lasciato, sia l'uomo come la donna. E pensavo anche, questa è una realtà che abita dentro di noi anche. C'è qualcosa che ancora non sta purificata e quindi ancora non è pronta. C'è qualche sentimento, c'è qualche parte della nostra storia, forse ci sono alcuni pensieri che sono dentro di noi, non purificati ancora, e quindi per quello abbiamo bisogno di questa venuta del Figlio. Non ci rendiamo conto quando Lui sta facendo questo lavoro in noi, perché è necessario che siamo, dobbiamo essere unificati giustamente per essere pronti, per essere portati tutto, non una cosa divisa, no? Io pensavo così. Quindi c'è una realtà divisa dentro di noi che ogni giorno si va purificando, come che tutto questo, giustamente la presenza di Gesù, va, la parola va come purificando tutto quello che abita dentro, giustamente per arrivare dopo alla fine di essere pronta per la venuta del Signore, che come già si è detto, questa venuta già si sta facendo, perché anche Gesù aveva detto, il regno di Dio c'è in mezzo a voi, in mezzo a voi, quindi già c'è, solo che alla fine sarà pieno, adesso già lo viviamo. E quindi io mi sono rimasta con queste due che il Signore sta purificando ancora. Grazie a Dio che c'è la venuta, così già inizia a purificarsi.
Io direi che oggi la parola di Dio ci ha spazzato via due parole del vocabolario: coincidenza e banalità. Cioè non c'è nulla di banale in tutto quello che facciamo e non c'è nulla che avviene per coincidenza, però sta a noi capire, diciamo, quello che ci accade, capire qual è la volontà di Dio e il senso di quello che accade. Ma non c'è nulla che accade così, tanto per fare. Quindi questo sicuramente è un'ottima cosa per me, che tendo a, insomma, a pensare che molte cose accadono perché, però, che bisogna sopportarle, ecco, e bisogna sopportarle magari anche non ci piace. Invece dentro quelle cose siamo invitati a vedere, sono invitato a vedere alto, a vederle più in profondità. Cercherò di portarmi, diciamo, di ricordarmelo anche nei giorni a venire.
Io voglio dire solo due parole. È una frase che, quando in questa parte del libro di Isaia viene citata, proprio mi si apre il cuore, no? Tra le tante cose, perché poi Isaia è tutta una poesia. Però quando si dice, no? Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Ti senti proprio? Perché specie oggi, ma già quando ero bambina, e quello non si sentono tutte queste guerre, ma specie oggi è proprio un respiro. Ma questo perché? Perché innanzitutto, proprio adesso mi è venuto, grazie anche alla riflessione di Madre Michela, non l'avevo notato nella mia riflessione, si oppone a quella, l'arte della guerra, no? Che un po' esprime sempre un'arte, esprime sempre un desiderio, no? Che ci portiamo, il nostro peccato, il nostro desiderio di, in realtà non lo desideriamo, però siamo pronti a tutto, perché forse sulla pace, sull'amore vince sempre il desiderio di come dire, comandare, di opprimere, no? Forse anche per paura di non avere la vita, la tolgo a un altro, perché respira e mi toglie l'aria, non se mi spiego, un esempio, no? Questo è il nostro peccato, il nostro limite. Allora proprio adesso, proprio in questo momento, era questa la frase che mi dà, cioè che esprime, no, questa speranza in questa cosa che avverrà e avviene, come avete detto anche voi, paradossalmente, laddove il Signore ci dona la grazia di andare in profondità nella vita di ognuno di noi, no? Perché io per esempio non voto dalla sola, non so la storia, però certamente conosco la mia storia personale, per esempio. E quindi leggendo, no, e ringraziando il Signore che anche delle diverse tappe, no? Dalla lettera benedetta, di cui io prima non comprendevo l'importanza, però paradossalmente dalla lettera della scrittura, no? Che ascoltando Padre Innocenzo in questi anni ho compreso l'importanza, io non ne comprendevo l'importanza, e anche se la leggevo è proprio no, come i bambini, come diceva qualcuno di voi, che semplicemente prende sempre più consapevolezza, no? Perché è bravo, no? Perché il Signore, no? Man mano che tu leggi, stai là docile, anche se non capisci niente, il Signore dice a tempo debito comprenderai, ti si aprirà, no? La mente al momento giusto. E quindi la cosa che però io ho notato nella mia, come devo dire, piccola esperienza è che non comprendevo la lettura, cioè l'importanza della lettera, della scrittura, prima ancora dell'allegoria, no? Cioè l'importanza che tu ci sottolinei, l'importanza della cosa letterale, io non comprendevo questa cosa. Però la cosa che mi faceva riflettere, e da qui sentivo forza, paradossalmente, ma che non vedo banale, infatti non l'ho vista banale, era l'importanza proprio della scrittura, del mezzo chilo di Bibbia che avevo tra le mani, non so se mi spiego. La mia meditazione da quando ho cominciato, era proprio, sentivo che è potente, cioè è potente, anche se non l'aprivo, compiva quello che doveva compiere, perché credevo nella forza di quella parola. Io ricordo ancora che semplicemente quando non mi andava di fare la lezione ci dormivo sopra, invece di prendere il cuscino dormivo sopra, perché io ignorante non comprendevo come tu ci hai insegnato l'importanza della lettera. Andavo subito, no? Chiedevo al Signore di farmi capire la profondità. Il Signore va paziente con me perché non comprendevo. Però a modo suo, vedi, anche all'ignorante, però da lì l'importanza di semplicemente essere aperta alla grazia, il Signore sa come fare della cosa un minestrone buono, insomma. E io ricordo che per me forse quel cammino, che adesso scopro che era la lettera, no? Veramente ero sempre, anche quando parlavano con gli amici, oppure questo mezzo chilo di Bibbia, cioè, che tenevo in mano, che mi stringeva al petto. Perché dico questa cosa? Perché è sempre la cosa che mi ha sempre stupito e mi stupisce, la diversità di ciascuno di noi. Già in questa sala l'ho detto altre volte, siamo una trentina, quarantina, non so quanti siamo. Siamo tutti diversi. Il Signore veramente ci ama a tal punto che ognuno di noi non ci dice tutto, come dici tu, ma ci dice quel tanto che possiamo far nostro nella nostra vita, ma anche regalato agli altri. Io su questa cosa comprendo l'importanza, ecco perché amo la collanza. Se amo condividere, perché è vero, come diceva San Gregorio Magno, che tu ci hai detto tante volte, che lui, che noi veneriamo, lui è diventato San Gregorio Magno grazie ai suoi fratelli, perché nella condivisione, questo mi ha colpito, perché nella mia piccolezza mi sono rivista, mi dicono. Perché è vero che il Signore fa tanto proprio nella collanza, attraverso tutti, no? E quindi semplicemente, ecco, per chiudere il nome della clinica, questa cosa è quindi lode al Signore delle meraviglie che compie ciascuno di noi. E ho notato quindi quest'arte della guerra, no? Che noi per il nostro peccato siamo portati a imparare, e poi invece la spontaneità di quello che salgono, no? Da tutte le parti del mondo, andiamo sul monte del Signore perché ci insegni le sue vie, c'è questo imparare, questa conoscenza, no? Che è differente, quella che in realtà rende felici, perché viene sempre, vedi, dall'amarsi in un lato, dal andare insieme, no? E invece quest'arte, no? Le due vie, sempre le due vie, come nei salmi, quindi l'una o l'altra siamo posti dinanzi alla domanda in ogni istante della nostra vita, perché noi ci accorgiamo in ogni istante che siamo sempre davanti a questa scelta. E poi il termine, mi viene sempre quando leggo il fatto del siate vigilanti, sempre l'aneddoto che mi è stato raccontato di San Giovanni Bosco, l'ho detto altre volte, che semplicemente vedeva questo Domenico, che poi adesso noi vediamo come San Domenico Santo, vediamo questo Domenico innamorato di Gesù, no? Tra i ragazzi dell'oratorio. E una volta gli chiese, Domenico, mentre giocava, lo fermò, quello sì, dice, ma tu, se venisse adesso Gesù, il Signore, se fosse, se ti chiamasse proprio in questo momento, tu come ti prepareresti? Cosa faresti? E la semplicità di questo bambino, per Giovanni, che riusciva a cogliere, no, la parola di Dio attraverso un bambino, un ignorante, uno che non aveva studiato, si può dire, come dicevi tu, no? Notare Dio che parla sempre. E questo bambino, suo Domenico, gli risponde, io continuerei a giocare. C'è proprio la fiducia, no? Di chi sa che è nelle mani buone di Dio.
Io parlo di una piccola cosa,
sì,
ma noi spontaneamente, o in portoghese, per questo io leggo, l'italiano non è
così.
E pregando questi testi di questa domenica, mi sono fermata alla seconda lettura, quando San Paolo disse, revestitevi dal Signore, e io mi domandavo, come revestire dal Signore? Questo è la cosa più importante della nostra vita, della mia vita, per essere uniti a Dio. Allora, la risposta io ho trovata nella prima lettura. Saliamo sul monte del Signore. Ma dove è questo monte? Nel mio cuore, nel nostro cuore. Con la incarnazione Dio è sceso e adesso è in noi, nel nostro cuore, nel mio cuore. Questo è il monte. Devo scendere nel mio cuore per salire con Dio. Così rivestirò del Signore e vivrò unita a Lui. E come dice il Vangelo, sarò attenta, vigilante. Al mio cuore, il monte del Signore. Quando io scendo dal mio cuore, io trovo a me stessa. Mi conosco e conosco Dio, e lascio la sua luce e impiri la mia vita, in un processo di conversione, rivestire del Signore. E allora, così, vivrò unita a Lui.
Grazie, Glenn.
Devo dire, questo affetto, anche da queste letture, mi viene molto da pensare alla pace, al dono della pace. Ma Denise diceva, sottolineava questo aspetto che ci richiama poi la Isaia, cioè che in realtà noi è proprio come se fossimo un po' sempre in guerra, cioè anche noi, non soltanto. E noi ce ne rendiamo conto perché nasciamo con cose da conquistare, da ottenere, e infatti lottiamo anche uno contro gli altri in maniera competitiva, senza diciamo, arrivare a azioni di violenza e tutto, però è come se fosse un po' uno spirito guerresco di battaglie. E la vita è intesa anche proprio come una lotta, magari anche di cose buone. Ma siamo così, cioè siamo come se il nostro carattere, il nostro io, in fondo anche poi il nostro rapporto con Dio, che è quello che dovrebbe metterci in una condizione completamente diversa. Allora abbiamo parlato di attesa, di vigilanza, perché Dio dona le cose, noi non abbiamo la necessità di avere uno spirito guerresco, di lotta, e siamo nella condizione di vigilare quando, attendendo qualcosa, sappiamo che c'è un dono da ricevere, e, che è una vita pacificata, cioè finalmente uno spirito liberato dall'ansia di... siamo sempre carichi di qualcosa, da quando usciamo la mattina, purtroppo devo dire che cioè, è come un po' una cosa che si è sperata improvvisamente, però mi rendo conto che anche quando prendiamo la macchina è così. così, e a volte veramente sembra andare in guerra purtroppo. E però questo poi qui segna qualcosa, ma altrove, cioè, segna anche molto peggio. Poi diventa questo cattivo demone che diventa poi, laddove è possibile, quindi pensiamo alle guerre che ci sono, e sono veramente tante, e poi alla fine è imbracciare le armi, qualsiasi arma. E quindi il processo di questo avvento è liberarsi da questo senso dell'io che deve conquistare qualcosa, perché così siamo nati, cioè noi cresciamo con questa scuola, è importante salire sul monte per ricevere altri insegnamenti. Primo ci dice che il Signore ci vuole insegnare qualcos'altro, quindi siamo qui, i suoi e il nostro maestro. E poi ci dice che la pace da una voce che la dona, che c'è.
Sì, non so.
Devo parlare.
Vuoi venire qua? Sì.
Vabbè, a me ha colpito molto questa immagine dei popoli che affluiscono al monte, no? Mi sembrava come un fiume che però va in alto, quindi qualche domenica fa abbiamo letto appunto dell'acqua che esce dal tempio dal lato destro, e qui invece quest'acqua sembra quasi che ritorni al monte, ed è molto contraddicendo tra l'altro la legge di natura, quindi veramente una cosa grandiosa, meravigliosa, un cataclisma, come dice poi il Vangelo, però meraviglioso, mi ha molto commosso. E poi anche a me mi ha molto colpito appunto rivestitevi del Signore, e mi sono ricordata con emozione quando la prima volta sono venuta al Trivo Pasquale con voi. Mi sembra che venerdì ci si lascia appunto, Don Mario mi ha fatto questo segno sulla croce e mi ha detto rivestiti di Cristo, e io sono rimasta turbatissima. Ah, che vuol dire rivestiti di Cristo? E ci ho pensato tantissimo, ero arrivata alla conclusione, ma certo l'abitus, no? Gli antichi, quindi appunto non fare queste cose, no? Non fare orge, non fare ubriachezze, lussurie, impurità, va bene, fino a qui tutto bene. Poi l'altro giorno Montero ci ha fatto vedere questo sarcofago dei primi secoli, e c'è questa figura di Cristo, piccolo, però con le fattezze di un uomo, nudo, con Giovanni Battista grande, e ci ha spiegato questa è la kenosi di Cristo, per praticamente, cioè Cristo che lascia il suo mantello, i suoi vestiti nell'acqua, in questo modo facendoli sacri, puri. E allora è questo vestirsi di Cristo, cioè rivestirsi della gloria di Cristo, è una cosa molto, molto più grande di quello dell'abitus che avevo capito io, cioè poi tutto viene di conseguenza, come dire, non fare oggi, ma addirittura ci viene regalato la gloria di Cristo. Quindi alla fine è una grande, mi è sembrata tutte e tre letture appunto una grande riflessione sull'incarnazione, quindi ho un po' avuto una risonanza con le parole della sorella brasiliana. E questa incarnazione che è una cosa grandissima, ecco, forse io penso che, non so, forse veramente se la potessimo capire forse impazziremo, non so, qualcosa che non... E anche questa immagine del ladro, cioè Dio poi equiparato al ladro, mi sembra sempre che ci sia un po' questo stile narrativo un po' provocatorio, sono un po' turbato, ho detto ma no, ma sarà un po' come per... quando questa parabola, no, del giudice inico, Gesù dice vabbè, no, se voi la vedova che bussa alla fine ottiene, pensate con Dio vostro padre che è buono. E mi sembra che qui ci sia un po' lo stesso procedimento, cioè è un po' farsi beffe del nostro timore di Dio, no? Noi ci rappresentiamo sempre Dio come un giudice inico, un ladro che viene ci porta le sciagure per farci crescere, e e invece lo dobbiamo aspettare, cioè se stiamo svegli perché viene la figuriamoci quanto dobbiamo stare svegli perché invece viene il Signore che ci vuole dare la sua gloria. E questo.
Grazie. Posso aggiungere una cosa velocissima? Mi ha colpito che è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. Cioè, in effetti, quando diventammo credenti, ciascuno di noi ha un momento in cui ha sentito questa grazia, questa, la fede come una grazia. E questo invece ci fa sapere che la nostra salvezza è vicina e non ci dobbiamo addormentare. Vegliate, la notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. La notte alle volte è un momento anche di veglia, di non sonno, di incubi, di pensieri, di ricordi. Invece il fatto di lasciarsi conquistare, riconquistare dalla luce di questa grazia, penso che sia uno dei messaggi più belli di questa lettera di San Paolo ai Romani.
Bene,
se non ci sono altri interventi, tempo è compiuto. No, possiamo pregare insieme proprio con gioia il salmo responsoriale, proprio cantando il versetto. Andiamo con gioia incontro al Signore, proprio dandoci e anche pregandolo insieme, ma dandoci anche questo augurio. Ecco, andiamo con gioia incontro al Signore pensando al monte in profondità, al monte del cuore, al monte elevato, alla resurrezione di Gesù. Ecco, credo che sia importante andare con gioia incontro al Signore che viene ogni giorno nella nostra quotidianità.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia quando mi disero andremo alla casa del Signore, già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Per la che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
Andiamo con gioia incontro.
fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
O Dio, che per radunare tutti i popoli nel tuo regno hai mandato il tuo Figlio nella nostra carne, donaci uno spirito vigilante, perché camminando sulle tue vie di pace possiamo andare incontro al Signore quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Bene, buon avvento a tutti. Ricordo